come dice in questa nostra preghiera di ringraziamento conclusivo, abbiamo nel cuore anche tanti amici, tante amiche che non possono essere qua. Penso di non fare un torto a nessuno se appunto, come ho detto all'inizio, ricordo in modo particolare, anzi ricordiamo in modo particolare Dida in ospedale, che è colei che ha preso un po', insieme a una bellissima collaborazione e corresponsabilità, un po' in mano il compito di continuare questo impegno sulla parola, le comunità di ascolto, i gruppi del Vangelo, ripeto, insieme ad altri, perché tutti noi, dal Papa fino all'ultimo dei chierichetti, viviamo e operiamo nella Chiesa sempre in comunione e in collaborazione. E ricordando Dido, ovviamente, poi ricordo Giorgio, perché parlare di parola di Dio in questa parrocchia fa venire in mente Giorgio Bisagni, e parlare di Giorgio Bisagni in questa parrocchia fa venire in mente la parola di Dio, e penso che anche qui non ci sia bisogno che aggiunga parole mie. Ricordiamo con particolare affetto e chiediamo la sua protezione, che protegga Dida, che protegga noi, il nostro cammino, la nostra parrocchia. E poi, vi dicevo all'inizio, adesso svelo perché di questa cosa, appunto, vorrei in modo particolare ringraziare il Cardinal Martini. Io non so, la storia non si fa di sé, quindi la mia domanda è scorretta, ma non so se non ci fosse stato il Cardinal Martini, se in questa parrocchia, come in altre parrocchie, avremmo mai fatto un cammino di lezio continua sul Vangelo, o prima ancora con Don Paolo, i gruppi del Vangelo, insomma tutta questa attenzione, magari sì, ma magari anche no, perché comunque il Cardinal Martini è stato, ed è tuttora dal Paradiso, maestro a tutto tondo, maestro a tutto tondo di quanto la parola di Dio, parola del Vangelo, la parola di Dio sia da masticare quotidianamente. Un cristiano adulto, diceva il Cardinal Martini, non può passare un giorno, poi per carità nella vita ciascuno di noi fa quello che può, ma tendenzialmente non può passare un giorno senza in qualche modo pensare, riflettere, fare lezio, portare nel cuore un frammento della parola di Dio. E proprio per ricordarlo in modo ancora più radicale e farci aiutare da lui, io proprio desiderio con voi, in una forma molto commemorativa, quindi è una celebrazione che fa memoria, io non vi dico assolutamente parole nuove, perché già più volte mi è capitato di ripetere queste parole, magari qualcuno di voi le ha ascoltate direttamente, originariamente da lui. Io tanti anni fa, ma tanti anni fa vuol dire 20, 25 anni fa, ascoltai un'omelia meravigliosa del Cardinal Martini proprio sull'ultimo brano che abbiamo ascoltato, esattamente sull'ultima parte, quella dei segni. Ripeto, io sono cose che ogni tanto racconto, magari voi le avete già sentite, però almeno non so voi, ma queste qui sono cose che se io sento anche una volta all'anno per 50 anni di fila sono solamente felice. Tra l'altro, appunto, il Cardinal Martini, nella sua grande riservatezza, nella sua grande, appunto, gesuita piemontese, uomo introverso, che raramente si lasciava andare a toni biografici o autobiografici, in questa omelia, in questo commento, in questa lezione, aveva parlato anche un po' di lui. Quindi io adesso ricordo un po' a braccio, perché poi purtroppo avevo il testo di questa omelia, ma l'ho perso in uno dei tanti traslochi e mi piacerebbe anche riscoprirlo. Quindi adesso la riprendo un po' a braccio, soprattutto le cose che mi hanno colpito di più. Non vi assicuro una fedeltà letterale, e qui tra l'altro c'è già un gioco di parole con una cosa che vi dico fra poco, ma vi dico il senso e poi lo riprendo in qualche modo dicendo anche cose che Martini non poteva dire, perché riprendo queste sue stesse parole a partire anche dalla testimonianza della sua vita. Allora, cosa diceva Martini? Diceva Martini una cosa tenerissima. Bisogna avere un cuore di pietra per non commuoversi di fronte a questa cosa che diceva Martini. Cosa che diceva Martini? Raccontò in questo omelia, in questa lezione, un suo problema da ragazzo rispetto a questo brano di Vangelo. O, l'ho preciso, siamo ai versetti 17-18. Poi la grande maestria del Cardinale Martini era quello che su due versetti, un versetto, tre parole, poteva prenderti per mano e farti fare un cammino di ore e ore. Allora, i versetti, vi rileggo, sono due. E questi, dunque il contesto è chiarissimo, è Gesù risorto che manda i suoi prima dell'ascensione, dopo la resurrezione. Tra l'altro ieri è la festa dell'ascensione, quindi siamo assolutamente in tema. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. E sono cinque. Guardate, se volete guardare la mia mano, li elenco, leggendo. Nel mio nome scacceranno i demoni. 1. Parleranno lingue nuove. 2. Prenderanno in mano i serpenti. 3. E se berranno qualche veleno non recherà loro danno. 4. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. 5. Sono i cinque segni. Allora, quella persona dalla coscienza retta e sensibilissima, guardate che siamo negli anni 40, quando fine anni 30, inizio anni 40, quando avviene questo episodio, quindi vi prego di pensare anche al contesto, siamo forse prima della seconda guerra mondiale, decine di anni prima del concilio, la Bibbia e il Vangelo non era letta da nessuno, a volte neanche dai preti, in quegli anni lì, mi raccomando, qualcuno di voi ha qualche anno che se le ricorda quei tempi. Martini no, già da ragazzo leggeva il Vangelo. Arrivato a questo punto però lui cosa diceva? Se questi sono i cinque segni che accompagnano quelli che credono, io non sono capace. Allora vuol dire che io sono uno che non crede. Lineare. Proprio un ragionamento da ragazzo intelligente. Sono capace di prendere in mano un serpente? Ma magari qualcuno di noi ha paura anche dei topi, degli scarafaggi, figuriamoci i serpenti. Però il Vangelo dice, sono i segni che accompagneranno quelli che credono saranno capaci di fare queste cose, io non sono capace di farle, vuol dire che io non credo. E Martini raccontò quasi di questa sua crisi di fede, ma importante, perché qui tocchiamo, non dico il cuore perché non voglio essere assolutista, ma uno degli aspetti, vorrei dirlo nel modo più solenne e ufficiale possibile, uno degli aspetti decisivi della nostra fede, non come ragazzi ma come cristiani adulti, siamo qui in chiesa, non è una messa, quindi non ci sono i bambini, quindi mi posso permettere di tenere completamente un discorso da adulto a adulto, no, forse un bambino c'è, però la viola è già quasi nel mondo, ciao viola, ah, uno dei grandi passaggi del cristiano è, di fronte alla parola di Dio, essere in grado di prenderla e ascoltarla seriamente, ma non letteralmente. Chi prende la parola di Dio in modo letterale è un cristiano fondamentalista e va fuori dalla fede. Ah, perché si può far dire la parola quella? No, 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 no. Un conto è prendere la parola di Dio alla lettera e non va bene. Un conto è prenderla seriamente. E vi faccio subito un esempio, perché poi vedete ci sono delle cose che sembrano difficilissime ma che sono di una semplicità incredibile, e poi ritorno a quello che disse Martini. Sei una mamma che ha detto chiaramente a suo figlio non giocare a palla in salotto. Il figlio disubbedisce, dà un calcio alla palla e rompe il lampadario, e la mamma esasperata dice: ma non è possibile, non ti posso più vedere. Scusate, ma non è possibile, non ti voglio più vedere. Nessuno deve essere così stupido da prendere questa frase a lettera. La madre che dice arrabbiata, perché il figlio, disobbedendole, ha giocato a pallone in salotto, ha rotto il lampadario e dice: basta, non ti voglio più vedere. Non vuol dire alla lettera: da questo momento non ci vedremo più per tutta la vita, ma vuol dire seriamente: figlio mio, quando io dico una cosa non si scherza, e tu l'hai combinata grossa, e non farlo più. Questo, vedete che non c'è bisogno di una tesi ermeneutica, è la vita quotidiana. Praticamente mai le frasi vanno prese alla lettera, vanno sempre prese seriamente nella vita quotidiana, e figuriamoci con la parola di Dio. Questa è la grande, splendida avventura dell'ascoltare la parola di Dio, di fare lezio, di interrogarsi, non per essere cervellotici, per essere seri. Su questo, ripeto, Martini è stato un esempio luminosissimo. E allora vediamo come lui, chiaramente, poi non raccontò in quell'omelia cosa accadde immediatamente, ma in qualche modo da quella sua situazione di imbarazzo da ragazzo, che lo portava quasi a dire: ma io sono uno che non crede, perché non vivo questi segni, come ha imparato in tutta la sua vita, in tutto il suo ministero. E poi qui mi permetto di aggiungere, come vi dicevo all'inizio, qualche cosa io, pensando alla vita del Cardinal Martini: riuscire a prendere questi cinque segni in modo serio, non alla lettera, ma serio. Allora, prendiamone uno per uno. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni. Certamente nella Chiesa ci possono essere figure particolari, sono gli esorcisti, situazioni particolari dove letteralmente si scaccia il demonio o il diavolo. Ma nella vita quotidiana del cristiano questi episodi sono abbastanza rari, uno può anche vivere tutta la sua vita di cristiano senza mai incontrarne una, ma non per questo non ha a che fare nella sua vita con i demoni, con il diavolo, che noi sappiamo è in assoluto il divisore, la grande opera del demonio, mentre la grande opera di Cristo è riconciliare cielo e terra, uomo e Dio, poi nello Spirito Santo attraverso l'opera di San Paolo, degli Apostoli, ebrei e gentili. I demoni, il demonio, il diavolo è colui che divide. E ovviamente il demonio, il diavolo, va a dividere dove la divisione è più lacerante, più sanguinosa. Allora, sulla faccia della terra, dov'è che il demonio, il diavolo, opera la divisione peggiore, la divisione più dolorosa, la divisione più grave? Ovviamente a Gerusalemme. Qualcuno c'è appena stato al Santo Sepolcro. Il Papa, il nostro Papa Francesco, è appena stato lì. Perché? Perché è andato lì e non in Olanda o in Svizzera? Sicuramente il demonio opera e cerca di fare brutte cose in Olanda o in Svizzera, ma massimamente lo fa nel luogo più sacro, Gerusalemme. Quanto dialogo, quanta preghiera, quanta presenza fisica, ecco, questo è un pezzo che Martini non disse nell'omelia, ma lo aggiungo io ovviamente, ha dedicato Martini perché per portare il suo contributo di pace, per scacciare il diavolo, il demonio in quella terra, per fare passi di riconciliazione tra ebrei e palestinesi, tra le varie confessioni cristiane, e quanto è stato ed è stimato dagli uni e dagli altri. Ecco, cosa vuol dire, secondo il Cardinal Martini, ma nella quotidianità, ripeto, ci possono essere momenti di punta, gli esorcismi, eccetera, ma nella quotidianità, stare dove opera il divisore, fare l'operazione opposta per scacciarlo via. Scacceranno i demoni. Non è una questione di dire parole strane e magiche, è una questione di metterci del tuo corpo, del tuo tempo, della tua passione, del tuo amore, l'amore di Martini per Gerusalemme. Perché città del Messia, perché città santa e perché città lacerata e divisa dal diavolo. Uno. Due. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni. Parleranno lingue nuove. Beh, se si guarda la vita del cardinal Martini, che parlava ebraico, aramaico, latino, greco, italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e non so quale altre lingue, uno potrebbe dire, beh, l'ha messo in pratica, ma Martini non faceva questo commento che sarebbe stato anche un po' autoelogiativo, diceva una cosa infinitamente più bella e più semplice. Se l'umanità è divisa in tante lingue, noterete che il tema della divisione, cioè non a caso si è subito parlato dei demoni, perché in qualche modo si riflette in tutti gli altri segni. Se, come ci insegna il mitico nel senso profondo del termine, la vicenda grandiosa e splendida della Torre di Babele, se i diversi linguaggi possono essere fonte di fatica a comunicare, io parlo il portoghese, tu parli il cinese, non ci capiamo, sono due lingue diverse. In realtà il mondo, ma proviamo un attimo a restringerci, anche noi, la nostra comunità cristiana, i nostri quartieri, spesso siamo divisi, non perché parliamo materialmente lingue diverse, chi giapponese, chi il cinese, chi il tedesco, chi il francese, ma perché un conto è la lingua che si parla se si è uomini, un conto è la lingua che si parla se si è donne, un conto è la lingua che si parla se si è giovani, un conto è la lingua che si parla se si è anziani, un conto è la lingua che si parla se si è laici, un conto è la lingua che si parla se si è sacerdoti, un conto è la lingua che si parla se si è poveri, un conto è la lingua che si parla se si è ricchi. La vera divisione delle lingue è questa. Allora, il parlare lingue nuove voleva dire che un uomo vescovo, maschio, intelligente, introverso, studioso come Martini, riuscire in qualche modo a toccare il cuore di donne, lui che era uomo, di laici, lui che è vescovo, di persone magari del popolo, lui che ha 2, 3, 5, 6 dottorati, di persone espansive e estroverse, lui introverso. Ed è sicuramente un'opera che Martini ha compiuto anche con grande fatica, con grande sofferenza, perché poi la comunicazione lo è per tutti noi, ma anche per il cardinal Martini. Non è una cosa ovvia, ma come non lo è per nessuno di noi. È difficile parlare chi è diverso. Appunto, se sei uomo o una donna, se sei vecchio un bambino, se sei bambino un vecchio, se sei ricco un povero, se sei povero un ricco. Ma il grande dono del cristianesimo è, al limite anche le nostre assemblee eucaristiche sono così, noi abbiamo delle assemblee dove a messa, appunto adesso è una preghiera quindi è già un po' particolare, ma dove i bambini, anziani, uomini, donne, sacerdoti, laici, però c'è in qualche modo questo miracolo dell'unica lingua. È un segno di quelli che credono. 3. Prenderanno in mano i serpenti. Prenderanno in mano i serpenti. Il problema qui non è andare allo zoo e non è quello di esercitarsi con le vipere o con gli anaconda. Allora, proviamo a fare un po' di mente locale. Qui aggiungo io una cosa, uso la testimonianza di Martini. Qual è la stagione in cui e Il cardinale Carlo Martini è stato tra il vescovo a Milano 1980, gli anni 80. Che anni sono gli anni 80? Questo ci interessa anche per dire una parola su questi anni qui. Con gli anni 80 sembrava da un lato che il progresso, dopoguerra, anni 60, boom economico, entusiasmo degli anni 70, continuasse in modo indefinito. In realtà iniziavano i segni di quella crisi che stiamo assaporando adesso. Martì diceva, prendere in mano i serpenti vuol dire, attenzione anche qui, non vi sto dicendo che questa è la lettura, perché cadrei ancora nel fondamentalismo, ma una lettura significativa rispetto alla lettura letterale banale che dice adesso io devo provare a prendere in mano appunto un serpente a sonagli, così quindi morsicato, muori subito e via. Cardinale Martini diceva, è riuscire a stare, era molto bella, il serpente cos'è? Una cosa sinuosa, c'è un serpente grande che ti può avvolgere tra le sue spire, il serpente boa ti uccide perché ti stritola, e dire, saper vivere nella complessità di questi tempi senza lasciarsi stritolare o, aggiungerei, lo diceva già lui, ma aggiungo io pensando a questi tempi, lasciarsi prendere dal pessimismo. Guardate, questa prendere in mano i serpenti, se volete proprio una esemplificazione materiale, anche questa è una cosa, ripeto, che dico spesso, ma perché la sento veramente importante, vuol dire guardare dall'inizio alla fine un qualunque telegiornale e non lasciarsi deprimere da quello che si sente in quanto cristiano. Deprimere vuol dire guarda che mondo, va sempre peggio, ma che schifo, ma non se ne può più, bla 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 bla. No, essere cristiani vuol dire guardare con profondità di sguardo, tutte le cose negative che ci sono, ma evitare che diventino un serpente che ti stritola, che ti prenda la gola, che ti uccide, che ti soffoca. Appunto perché sei cristiano, perché confidi nella resurrezione. Prendere in mano il serpente. Saper vivere la stagione, e gli anni Ottanta erano difficili, tra l'altro Martini affrontò anche tutta la vicenda del terrorismo, del terrorismo a Milano, lui raccontava che uno dei suoi momenti più drammatici fu quando fu chiamato per l'unzione a una persona che era stata, gli avevano sparato le Brigate Rosse in statale. Ma non che in questi tempi invece non abbiamo più il terrorismo, anche qui ricordiamoci che quando viviamo delle cose negative, che magari una volta non c'erano, però una volta c'erano delle cose negative che non ci sono adesso, cara grazia. Questo ci dà anche uno sguardo, appunto, evita che le spire negative del tempo che viviamo ci stritoli. Prendere in mano i serpenti. E se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Adesso vi sorprenderò un po' ricordando questa cosa che in qualche modo la dice spesso anche Papa Francesco, che ovviamente Martini non ha fatto tempo a conoscere come Papa sulla Terra, ma lo conosce adesso dall'alto di cielo. Se berranno qualche veleno, cosa vuol dire? Vuol dire andare, non so neanche dove lo vendano tra l'altro, andarsi a comprare un po' di arsenico e provare a mangiarlo, vedere se si rimane vivi, oppure bersi del mercurio. Martini qua diceva una cosa di una concretezza splendida. Parlava del veleno, tenetevi forte, delle male lingue. Sapete che anche il Papa Francesco dice queste cose. Il pettegolezzo, il vociferare, il buttare in giro pensieri malevoli sulle persone, dove lui era al centro anche di questi pettegolezzi. Sapete, lo dico ogni tanto, una cosa che non fa assolutamente onore alla mia categoria, alla categoria di parroco, Sapete cosa dicevano molti padres di Martini all'epoca? Questo qui parla sulla Bibbia, fa tanti discorsi, ma poi nel concreto non comanda. Sentite il veleno. Com'è che diceva quella frase, ne uccide più la lingua della spada? No, questo qui gli piacciono tanti libri. Il veleno. Il veleno non è l'assenza. Il veleno è quel clima costante di pettegolezzo, di malalingua, nella quale spesso siamo vittime, spesso siamo carnefici, che al massimo livello o al minimo ti rovina la vita. Io sono prete da 28 anni, quante volte in confessionale mi sento persone della comunità, che può essere San Leone Magno perché adesso sono così, Santa Francesca dove ero prima, San Giovanni Bono, tanto ogni posto uguale più o meno, che soffrono perché sentono altre male lingue che dicono, e così ci facciamo male vicendevolmente, perdiamo il buon umore e rischiamo che la speranza cristiana sia soffocata. Le male lingue ci saranno sempre. Su tutti, contro il Papa, contro i vescovi, contro i parroci, contro i coadiutori, contro i parrocchiani, contro tutti. Com'è che dicevo quello là? La calunnia è un venticello, cioè non mi metto a cantare l'opera altrimenti, però è interessante, la calunnia è un venticello. E Martini diceva, questo per il cristiano è bere veleni, per cui c'è il veleno, ti fa male, ma non ti ammazza. Non ti ammazza nel senso che non ti fa diventare cinico, non ti fa diventare anche te pettegolo, non ti fa diventare triste. Ultimo segno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Sappiamo tutti che imporre le mani è un grande gesto della tradizione cristiana. Tra poco le mani del vescovo saranno imposte sul nostro Paolo, Paolo Sangalli, che diventerà Don Paolo Sangalli. Io stesso, quando do le benedizioni, lo farò anche stasera, impongo le mani. E a volte accade che la semplice imposizione delle mani sul malato generi la guarigione. Ci sono casi splendidi, eccezionali, splendidi. Ma qui ci interessa la quotidianità, qui non è che io, voi, Cardinal Martini dobbiamo essere in grado di, c'è un malato, gli poniamo le mani e guarisce. Cosa aveva imparato Cardinal Martini, e noi che l'abbiamo conosciuto possiamo testimoniarlo? Aveva imparato che quando viene a te una persona malata, e qui apro il termine malattia a 360 gradi, malato, sofferente, con un problema, con una difficoltà. E tu magari sei subito portato a fare delle cose, ad agire sul problema che ti viene detto, anche per generosità, per entusiasmo, per empatia con la persona. Aveva pian piano imparato che la prima grande medicina contro ogni tipo di malattia, e di questo ne è stato maestro, è l'ascolto. Qui fuori a sinistra della chiesa c'è un centro, non si chiama centro di risoluzione dei problemi, poteva esserci, no? Qualcuno ha un problema, viene in parrocchia, c'è il centro di risoluzione dei problemi e il problema viene risolto. Sarebbe anche stato un po' presuntuoso. In modo molto più opportuno, in questa parrocchia, ma anche nelle altre parrocchie, questo centro si chiama centro d'ascolto. Perché questa è una cosa che probabilmente non impareremo mai a sufficienza, che la prima cosa da fare di fronte a un malato, la prima mano che tu imponi, più che una mano un orecchio, è l'ascolto. E anche qui dico una cosa che ovviamente Martini non poteva dire: quante persone ho conosciuto nella mia vita, ma mi viene da dire adesso senza, non perché voglia mettermi in mezzo, ma anch'io sono uno di quelli, che certo Martini ha insegnato delle cose meravigliose, ha aperto strade di contemplazione della parola e tutto quel che volete, però chi l'ha conosciuto a livello personale può testimoniare che la cosa che commuoveva di più Martini è la sua capacità di ascolto. E capacità di ascolto vuol dire: voglio essere io il primo, che lui è appunto cardinale con tutta la sua cultura, a imparare da te chi mi parla. Perché il massimo dell'intelligenza di un uomo non è saper insegnare, è saper imparare. Insegnare sono bravi tutti. Basta aver fatto la terza elementare, qualcosa da insegnare ce l'hai. Sapete che c'è gente, potrei essere io uno di quelli, tra l'altro da un bel po' che sto parlando, prima che mi svegliate tutti e concludo. C'è gente che va avanti, magari anche sono titolari di cattedre universitarie, vanno avanti tutta la vita a insegnare e non imparano niente. Quindi, imporre le mani ai malati e questi guariranno, c'è una guarigione che è a disposizione di tutti, che tutti in qualche modo possono, in qualche modo appunto, farli evitare, che è l'ascolto. L'ascolto. Due versetti, vi assicuro che sono stato anche sintetico, per dire la ricchezza di quando si sta di fronte alla parola di Dio. Non la si prende alla lettera, ma la si prende sul serio, come abbiamo cercato di fare un po' in questi 3 anni di cammino, con tutti i nostri limiti, ma con tanta grazia dello Spirito Santo. Dopo tante parole adesso facciamo una pausa di silenzio, ci diamo qualche minuto di preghiera silenziosa, dove ciascuno se vuole può rileggere qualche parte dei brani di Vangelo che sono stati donati in questa serata, e poi concluderemo con il Padre Nostro, la benedizione e il canto conclusivo.